magia, stregoneria e paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e che nella trasmissione di oggi dai microfoni di Radio Pagana tratteremo il commento al 21esimo paragrafo dell'enciclica Spe Salvi di Ratzinger. Tratteremo il tema: che cosa si vuole intendere per progresso? Ratzinger intende dalla fionda alla superbomba. La società civile intende dal dictatus pape alla carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ricordo che per il cristianesimo non esiste il progresso sociale, perché il cristianesimo parte dall'idea che tutta la verità è rivelata dal suo Dio. È rivelata da Dio e dunque non esiste nessun progresso dell'uomo, perché questo equivalrebbe a una modificazione della verità data dal Dio. Pertanto Ratzinger considera il progresso sociale soltanto dal punto di vista dello sterminio degli uomini, dell'uccisione degli uomini. Dice: il progresso sociale va dalla fionda alla superbomba. Cioè, noi ammazziamo gli uomini o con la fionda o con la superbomba. Non è che noi non dobbiamo ammazzare gli uomini, dice Ratzinger, ma l'unico progresso che esiste consiste nel metodo con cui ammazziamo gli uomini. Questo è il concetto cristiano di progresso. Mentre invece il progresso della società civile, il progresso delle costituzioni, è un altro tipo di progresso e va dal dictatus pape alla carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Cioè quel processo storico che ha portato le società civili europee ad essere ciò che sono e a sviluppare le loro idee e le loro costituzioni e le relazioni fra cittadini ed istituzioni. Certo, molto ancora da fare in questo tipo di progresso, però questo è il progresso sociale. Ratzinger invece, per lui, progresso è soltanto dalla fionda alla superbomba. Leggiamoci cosa ci racconta Ratzinger nel 21esimo paragrafo dell'enciclica Spe Salvi. No, nel 22esimo paragrafo dell'enciclica Spe Salvi, scusate. È il 22esimo che facciamo oggi, non il 21esimo. Scrive Ratzinger nel 22esimo paragrafo dell'enciclica Spe Salvi. Cosa ci troviamo nuovamente? Così ci troviamo nuovamente davanti alla domanda: che cosa possiamo sperare? È necessaria un'autocritica dell'età moderna in dialogo col cristianesimo e con la sua concezione della speranza. In un tale dialogo anche i cristiani, nel contesto delle loro conoscenze e delle loro esperienze, devono imparare nuovamente in che cosa consista veramente la loro speranza, che cosa abbiamo da offrire al mondo e che cosa invece non possiamo offrire. Bisogna che nell'autocritica dell'età moderna confluisca anche un'autocritica del cristianesimo moderno, che deve sempre di nuovo imparare a comprendere se stesso e a partire dalle proprie radici. Su questo si possono qui tentare solo alcune eccezioni. Innanzitutto c'è da chiedersi: che cosa significa veramente progresso? Che cosa promette e che cosa non promette? Già nel XIX secolo esisteva una critica della fede nel progresso. Nel XX secolo Theodor Adorno ha formulato la problematicità della fede nel progresso in modo drastico. Il progresso, visto da vicino, sarebbe il progresso dalla fionda alla megabomba. Ora questo è, di fatto, un lato del progresso che non si deve mascherare. Detto altrimenti, si rende evitabile l'ambiguità del progresso. Si rende evidente, scusate, l'ambiguità del progresso. Senza dubbio, esso offre nuove possibilità per il bene, ma apre anche possibilità abissali di male, possibilità che prima non esistevano. Noi tutti siamo diventati testimoni di come il progresso in mani sbagliate possa diventare e sia diventato di fatto un progresso terribile nel male. Se al progresso tecnico non corrisponde un progresso nella formazione etica dell'uomo, nella crescita dell'uomo interiore, allora esso non è un progresso, ma una minaccia per l'uomo e per il mondo. Questo è ciò che ci racconta Ratzinger nel 22esimo paragrafo dell'enciclica Spe Salvi. Ebbene, un commerciante espone un cartello nelle sue vetrine. Occasione, grande affare. Le persone distrattamente leggono e qualcuna pensa di andare dal commerciante a fare un acquisto che rappresenterebbe, secondo la sua idea, un affare per sé. La persona non si è chiesta perché il commerciante ha esposto quel cartello, né la persona si è chiesta qual era il soggetto che stava facendo il grande affare. Il commerciante voleva fare un grande affare, ma la persona pensava di farlo lei il grande affare. Commedia degli equivoci? Chi era il soggetto che spera? Ratzinger, in quanto rappresentante del Dio padrone che spera di riprendere il controllo assoluto della società? O sono gli esseri umani che attraverso la miseria e il dolore che viene loro imposto si rifugiano nell'immaginazione? Quando un individuo dice qualche cosa, chi è abituato ad ascoltare quell'individuo solo dopo averlo collocato nell'esatta posizione sociale in cui parla e da cui provengono le intenzioni che il suo parlare esprime o nasconde? Dice Ratzinger, che cosa noi, che siamo il Dio in terra, possiamo sperare? Possiamo sperare un'autocritica della società moderna che si mette in ginocchio davanti a noi? Un'autocritica, un pentimento in dialogo con noi, i cristiani? Così Ratzinger si trova davanti ad una domanda. Che cosa lui può sperare? Gesù nei Vangeli dice che chi è in ginocchio davanti a lui deve amare i propri nemici. Chi è in ginocchio davanti a Gesù non capisce che il nemico che devono amare è Gesù stesso, mentre fa loro violenza per costringere le persone a mettersi in ginocchio. Invece la manipolazione mentale messa in atto dai cristiani induce le persone ad identificarsi in Gesù. Esse stesse sono Gesù e si sentono in dovere di amare chiunque non li considera di Gesù al fine di dimostrare loro quanto essi che si identificano con Gesù siano buoni nei loro confronti, che loro cattivi non vogliono considerarli dei Gesù. Loro sono i padroni di chi non vuole capire che loro sono Gesù. È un meccanismo mentale perverso, ma è l'effetto della manipolazione mentale. Così, quando Ratzinger afferma è necessaria un'autocritica dell'età moderna in dialogo col cristianesimo e con la sua concezione della speranza. In tale dialogo anche i cristiani, nel contesto delle loro conoscenze e delle loro esperienze, devono imparare nuovamente in che cosa consista veramente la loro speranza, che cosa abbiano da offrire al mondo e che cosa invece non possono offrire. Ratzinger, in questo passo, è il cristianesimo che chiede all'età moderna di autocolpevolizzarsi di tutte le perversioni fatte contro l'uomo dal cristianesimo, al fine di sottomettere il divenuto dell'uomo alla speranza cristiana, come fine di ogni possibile divenire umano. Che cosa i cristiani hanno da offrire al mondo? Forse il loro Dio onnipotente davanti al quale esigono sottomissione? O il loro Gesù che ordina di scannare che non si mette in ginocchio davanti a lui? Che cosa offrono i cristiani al mondo? Se non si comprende la mostruosità della domanda che si fa a Ratzinger, non potete nemmeno comprendere la follia di Ratzinger. Che cosa i cristiani abbiano da offrire al mondo? I cristiani e il mondo sono due cose separate. Cosa significa? Che i cristiani si ritengono il loro Dio padrone nei confronti del mondo, loro possiedono il mondo, loro sono i padroni del mondo, loro offrono al mondo, non sono parte del mondo, non vivono nel mondo, non respirano la stessa aria, non bevono la stessa acqua, non sono parte del DNA che nel mondo si è forgiato. È con loro che l'età moderna fa l'autocritica. Il cristiano che si pone come Dio padrone davanti al mondo. E il mondo? Non dovrebbe il mondo chiedere risposte e pretendere condanne nei confronti delle atrocità di cui il Dio dei cristiani e i cristiani stessi che si identificano in lui si vantano? In quest'ottica appare evidente che nel contesto delle loro conoscenze e delle loro esperienze i cristiani devono imporre disperazione per costruire quelle condizioni di miseria sociale e morale attraverso le quali costringere nuovamente le persone alla speranza nel dolore da loro imposto. Forse il mondo ha chiesto qualche cosa ai cristiani che loro non possono offrire. Il mondo ha chiesto ai cristiani di cessare di saccheggiare il mondo, di cessare di stuprare bambini, di cessare di spargere AIDS, di cessare di perseguitare le donne e il loro dovere d'aborto, di cessare di interferire e alterare la vita pubblica e morale della Costituzione. Dice Ratzinger nel 22° capitolo della Spe Salvi. Bisogna che nell'autocritica dell'età moderna confluisca anche un'autocritica del cristianesimo moderno, che deve sempre di nuovo imparare a comprendere se stesso a partire dalle proprie radici. Le radici del cristianesimo sono radici inumane, esattamente come sono inumane le radici dell'ebraismo. Davvero qualcuno pensa che millantare di aver macellato l'intera umanità col diluvio universale contenga qualche cosa di umano? Nemmeno i campi di sterminio della soluzione finale di Hitler furono così atroci. Oppure pensate che la pretesa di Gesù di scannare chi non si mette in ginocchio davanti a lui abbia un qualcosa di umano? Qualcosa che la giurisprudenza moderna accetta? O ha qualche cosa di umano la pretesa di Gesù che le persone lo amassero mentre lui ordina di scannarle? O ha qualche cosa di umano la pretesa della Chiesa Cattolica di sottomettere alla sua religione macellando e bruciando le persone? Forse che Ratzinger ritiene umano sbattere la testa dei bambini di Babilonia contro le pietre e chiamare beati chi lo fa? E di quante Babilonie è fatto il mondo i cui bambini Ratzinger vuole sbattere contro le pietre o far stuprare dai suoi preti? L'età moderna deve criticare il cristianesimo e le sue aberrazioni che le impediscono di dispiegare quella morale umana che la pretesa di sottomissione del Dio padrone cristiano ostacola. Dice Ratzinger: innanzitutto c'è da chiedersi che cosa significa veramente progresso, che cosa promette, che cosa non promette. Già nel XIX secolo esisteva una critica alla fede del progresso. Nel XX secolo Theodor Adorno ha formulato la problematicità della fede nel progresso in modo drastico. Il progresso, visto da vicino, sarebbe il progresso dalla fionda alla mega bomba. Ratzinger parte dal presupposto che l'uomo è creato ad immagine e somiglianza del suo Dio padrone. Dunque, l'uomo non è un soggetto in trasformazione, in adattamento, in progressione temporale. I cambiamenti dell'uomo, secondo Ratzinger, possono essere solo o casuali o per volontà del suo Dio. Per Ratzinger, creazionista, l'essere umano non è mai uscito dal brodo primordiale, non ha attraversato quel processo di trasformazione spinto dalla sua volontà di sopravvivenza in un processo continuo di diversificazione delle specie che lo ha portato ad essere ciò che egli è. Il progresso, al di là del valore che vogliamo attribuirgli, è il passaggio dagli esseri unicellulari agli esseri complessi. E siccome noi stiamo parlando, è il passaggio e le trasformazioni di tutte le generazioni che ci hanno preceduto, proprio per manifestare noi stessi. Secondo le ultime scoperte, ma se qualcuno osserva l'idea l'aveva già prima, ci sono due geni che stanno tentando di fissare la catena del DNA, nella catena del DNA le nuove trasformazioni dell'uomo. Due geni nuovi, uno di circa 30.000 anni e l'altro formato circa 5.000 anni fa, un'inezia nella scala della vita. Le condizioni sociali e le condizioni morali in cui gli esseri umani vivranno nei prossimi 2-5.000 anni determineranno l'informazione genetica fondamentale della specie che questi geni fisseranno e le trasformazioni che indurranno. Questo, la vita, non è un problema che riguarda Ratzinger, che, in quanto Dio padrone creatore del mondo, è esterno al mondo e al mondo chiuso nella disperazione che nega ogni futuro alla sua esistenza. Però deve arrendersi davanti alla tecnica. Per Ratzinger la tecnica è manifestazione dell'onnipotenza del suo Dio trasferita nelle mani di persone che, credendosi Dio padrone, passano dall'uso della fionda all'uso della megabomba. E adesso passiamo a delle citazioni. Geremia 46:2-7, il libro sacro di Ratzinger. Così parla il Signore: ecco, salgono acque dal settentrione e un fiume che straripa e che sommerge la regione con quanto contiene. Le città e i loro abitanti, gli uomini gettano grida e tutti gli abitanti del paese levano lamenti al rumoroso galoppo dei suoi cavalli, al fracasso dei suoi carri, allo stridore delle sue ruote. I padri non si voltano più verso i figli, le loro braccia sono prive di vigore. E a cagion del giorno che viene per lo sterminio di tutti i filistei, perché Tiro e Sidone vedono strapparsi i loro ultimi alleati. Il Signore stermina i filistei e il resto dell'isola di Caftor, È venuta la tosatura per Gaza, Ascalonia è annientata, e tu, residuo degli Anachiti, fino a quando ti farai incisioni? O spada del Signore, non ti riposerai mai? Rientra nel fodero, fermati, calmati. E come potrà riposarsi se il Signore gli dà dei comandi? Contro Ascalona e la costa del mare, ecco dove le ha prescritto di agire. Geremia 47:2-7, ed è la volontà di sterminio dei cristiani e degli ebrei. Ebbene, questa volontà di sterminio che noi troviamo appunto nella Bibbia da Geremia viene analizzata in un altro modo da Storia criminale del cristianesimo di Dessner. Innanzitutto, un'orda armata di bastoni che Damasco si era conquistato con il denaro si abbatté sui seguaci di Ursino, ancora riuniti in chiesa. I cattolici combatterono 3 giorni per la Basilica Giulia, già contesa sotto Liberio. Poi Damaso, che nel frattempo era rimasto chiuso nel Laterano con la sua guardia del corpo, fece portare via dei soldati tutti i chierici del suo avversario e li espulse dalla chiesa. Una parte del popolo riuscì comunque a strapparli ai militari e si trincerò con essi sull'Esquilino nella Basilica Liberiana, Santa Maria Maggiore. Il 26 ottobre 366 la squadra di picchiatori papali dette l'assalto. Si trattava di un branco di becchini, gente del circo e carrettieri, assunti dal ricco pontefice come soldati privati. Essi sfondarono le porte, irruppero all'interno, appiccarono incendi e bombardarono gli assediati con le tegole. Infatti Damaso, prete ispirato e sensibile all'arte, un'enorme personalità, liberò le forze del primo cristianesimo a lungo serbate nella lotta e le impegnò per costruire Humler cum imprimatur. Almeno 137 fra uomini e donne, sinceri seguaci di Ursino, pagarono la costruzione con la vita. Secondo una fonte ursiniana, perfino 160 persone, senza contare i feriti gravi. Dunque centinaia di vittime, feriti, bruciati. E tuttavia, miracolo divino, non morì nessuno compagno d'armi di Damascio, la cui devozione infantile è celebrata anche nel vecchio Kirchenlexikon cattolico di Wettner-Welf, tratto da Storia criminale del cristianesimo, volume 2. E andiamo ancora avanti. Ma questo ristabilimento della legalità contro le usurpazioni longobarde non avvenne a favore dei bizantini. Le città dell'esarcato furono in effetti restituite al Papa, ed è probabile che questo atto sia stato giustificato sulla base di un documento allora esibito per la prima volta dal Vescovo di Roma, la cosiddetta donazione di Costantino. In questo documento, che doveva risalire a 4 secoli prima ed era stato ignorato da tutti per tanto tempo, l'antico imperatore romano Costantino, trasferendo la capitale a Bisanzio, dichiarava di consegnare al Papa la sovranità sull'Italia e perfino su tutto l'Occidente. Era naturalmente una falsificazione, ma esso fu ritenuto autentico per 7 secoli, legittimando la politica territoriale di Stefano II e dei suoi successori. Ma non esiste certezza che Stefano II sia stato il primo papa a presentare la falsa donazione. Karl Deschner, Storia criminale del cristianesimo, pagina 214. Questo che vi ho citato è tratto dall'operazione storica Il Medioevo di Alberti De Bernardi e Scipione Guarnicino, edizioni scolastiche Bruno Mondadori. Questo invece è l'operazione, sempre l'operazione storica Il Medioevo. I contadini e i villani, quelli del bosco e quelli della pianura, in 20, in 30, in 100, hanno tenuto parecchi parlamenti. Queste parole vanno consigliandosi. Il nostro nemico è il nostro padrone. Ne hanno parlato fra loro in segreto, e parecchi se lo sono giurato, che mai per loro volontà avranno signore o procuratore. E così possiamo andare nei boschi, tagliare gli alberi e prendere quello che vogliamo, prendere il pesce negli stagni e la selvaggina nelle foreste. La nostra volontà sarà fatta nei boschi, nelle acque e nei prati. Siamo uomini come loro. Con questi detti, con queste parole e altre ancora più folli, hanno dato il loro consenso e si sono promessi con giuramento che rimarranno tutti insieme e insieme si difenderanno. hanno eletto, non si sa dove o quando, i più capaci, quelli che sanno parlare meglio e che andando per tutto il paese raccoglieranno i giuramenti. Il conte Raul andò talmente in collera che non volle tenere alcun processo, li rese tutti tristi e dolenti e a parecchi fece strappare i denti, gli altri li fece impalare, fece loro strappare gli occhi e tagliare le mani e a tutti fece arrostire le gambe, anche se ne dovevano morire. Altri furono bruciati vivi e immersi nel piombo bollente. Li fece così sistemare tutti, orribili furono a guardarsi, non furono più visti in nessun luogo senza essere riconosciuti. Il comune è ridotto a nulla, i villani si guardano bene dal farlo ancora, si sono ritirati e dimessi da quanto avevano intrapreso. La repressione della rivolta contadina nel 997 in Normandia. Sintesi, la civiltà dell'Occidente medievale. Andiamo ancora avanti? Andiamo col massacro dei Catari, degli Albigesi? Allora venne presa dal Papa la decisione che fece pendere la bilancia e che provocò la morte di molti uomini barbaramente uccisi e di molte potenti donne e ragazze, alle quali non è rimasto più né mantello né vestito. Con questa decisione fu ordinato di distruggere tutto ciò che avesse fatto resistenza, da Montpellier a Bordeaux. I borghesi della città di Béziers videro arrivare i crociati e furono attaccati dal capo dei ribaldi, soldati in senso dispregiativo. Mentre una massa di mercenari vagabondi oltrepassava il fossato, abbatteva le fortificazioni e apriva delle brecce nelle porte, e l'esercito dei Franchi si armava in fretta. Compresero allora in cuor loro che ogni resistenza era impossibile. Subito si rifugiarono nella cattedrale, il prete e il clero si rivestirono degli ornamenti sacri e fecero risuonare le campane, proprio come se fossero per celebrare una messa solenne. Alla fine gli abitanti di Béziers non furono in grado di impedire ai vagabondi di entrare in città e costoro si impadronirono delle loro case, come vollero, perché per ciascuno di loro ce n'erano 10 se avessero voluto. Eccitati e senza temere la morte, questi ribaldi uccisero e massacrarono tutti quelli che incontravano, impadronendosi di tutti gli oggetti di valore. Se ne sarebbero arricchiti per sempre se avessero potuto conservarli, ma ben presto li dovranno lasciare, perché i baroni di Francia li vollero per sé, anche se non sono stati loro a prenderli. Credo mai una strage così selvaggia sia stata compiuta dal tempo dei Saraceni. Da La Chanson de la Croisade al Bisezoise di Martin Chabot, pagina 570. Andiamo ancora avanti, sempre col cristianesimo. Il cardinale Folbert dichiara: Papa Pio XI, dichiarò Folbert in una predica del 1936, primo sovrano straniero, ha concluso un solenne trattato col nuovo governo del Reich, sottoscrivendo il concordato guidato dal desiderio di consolidare e promuovere le relazioni amichevoli esistenti fra la Santa Sede e il Reich tedesco. Andiamo ancora. Il prelato Tirso era un antisemita dichiarato, delegato dal Papa nel riconoscere lo Stato slovacco del 1939. Interrogato da alcuni cattolici, nel 28 agosto 1942 dichiarò: per quanto concerne la questione giudaica, molti si chiedono se il nostro comportamento sia cristiano e umano. Io chiedo invece, è cristiano se gli slovacchi vogliono liberarsi dei loro eterni nemici, gli ebrei? Il 20 aprile 1937, il cardinale, segretario di Stato Pacelli, scrisse all'ambasciatore di Hitler in Vaticano von Berger che alla Santa Sede non sfuggiva la grande importanza insita nella costituzione di una linea di difesa politica interamente sana e vitale contro il pericolo del bolscevismo ateo. La Santa Sede, ammise Pacelli, combatteva anch'essa il bolscevismo ma con altri mezzi, ma tuttavia ammetteva anche l'utilizzazione di mezzi estremi di repressione contro il pericolo bolscevico. Dopo la campagna polacca, Pio XII, come si seppe soprattutto al processo di Norimberga, si adoperò intensamente per una pace di compromesso fra gli alleati e la Germania, con la prospettiva di condurre l'Occidente unito contro la Russia comunista. Poniamo termine a questa guerra fratricida, disse il grande Papa pacifista il giorno dopo la diffusione del suo messaggio natalizio 25 dicembre del 39, in un ricevimento del collegio cardinalizio, e uniamo le nostre forze contro il nemico comune, contro l'ateismo. Il corrispondente in Vaticano del New York Times, che cercò allora informazioni sull'atteggiamento della Curia verso queste dimostrazioni clericali di guerra, Dal segretario di Stato Vaticano ricevette la risposta che la Santa Sede era responsabile di tutti i cattolici. Il clero italiano e i cattolici italiani hanno particolari doveri verso l'Italia e li compiranno come sempre con onore. E il giornale Vaticano dei Gesuiti, Civiltà Cattolica, esortò tutti gli italiani a sigillare col sangue il fedele compimento del proprio dovere. Il principale giornale cattolico di Francia, La Croix, che a causa della sua politica collaborazionista dopo la liberazione fu citato in tribunale, esortava quotidianamente alla collaborazione con Pétain e con Hitler, pretendeva l'eliminazione impietosa del movimento di resistenza e scriveva che il corso seguito da Pétain coincideva mirabilmente con le intenzioni della Santa Sede. Pétain soppresse tutte le leggi della Terza Repubblica, che nella Terza Repubblica avevano ridimensionato il potere della Chiesa, e regolò tutte le questioni sociali in accordo con le encicliche papali e con l'ideologia fascista. Si consulti in proposito lo scritto del cattolico Pierre Père. Nel gennaio del 1941 i vescovi tedeschi e austriaci si riuniranno per la prima volta a Berlino. In una comune lettera pastorale profetizzarono la vittoria finale di Hitler, ma anche grandi sacrifici per tutti. Quasi due anni dopo, il vescovo cattolico in campo della Wehrmacht, in una lettera pastorale del Natale del 1942, ripeté la profezia. Le tensioni da cui scaturiscono la vittoria esigeranno da noi molta forza e dedizione. Il nostro Führer e comandante supremo è davanti ai nostri occhi come un modello luminoso. Egli esige da noi la stessa prontezza e disponibilità allo sforzo e all'impegno che lui stesso è stato ed è pronto a fornire. Nell'incrollabile fiducia in lui raggiungeremo lo scopo per cui si combatte. Tratto dal Gallo canto ancora di Karl Heinz Deschner, Massari editore. I cristiani dunque, fin dall'inizio, fin dalla loro nascita, agiscono nei confronti della società civile della quale si ritengono i padroni, estranei alle dinamiche che in essa agiscono, passando dalla fionda alla megabomba. Ogni oggetto che crea strage e distruzione è buono per un cristiano è un progresso. Il cristiano misura il progresso soltanto in base alle sue possibilità di distruggere, saccheggiare, annientare la società nella quale gli uomini vivono, afferma Ratzinger nella sua Follia. Ora questo è, di fatto, un lato del progresso che non si deve mascherare. Detto altrimenti, si rende evidente l'ambiguità del progresso. Senza dubbio, esso offre nuove possibilità per il bene, ma apre anche possibilità abissali di male, possibilità che prima non esistevano. Quando Ratzinger afferma questo, concentra la sua attenzione sulla riaffermazione di se stesso, in quanto Dio padrone. Del progresso egli annulla la trasformazione dell'uomo, i suoi processi di adattamento soggettivo nella realtà oggettiva e nell'esercizio della sua volontà. Ratzinger annulla la volontà di ogni specie che è divenuta nell'immenso della natura. Solo la possibilità di uccidere, di sterminare, diventa per Ratzinger la forma di progresso della quale egli si vuole impossessare. C'è forse in tutta la sua enciclica Spe Salvi un'altra forma di progresso che merita, secondo Ratzinger, di essere presa in considerazione? E come potrebbe esserci se l'uomo, secondo Ratzinger, è creato ad immagine e somiglianza del suo Dio pazzo e folle? Se Ratzinger prendesse in considerazione un'altra forma di progresso dell'uomo, come la sua trasformazione, il suo divenuto, la sua risolutezza nel modificare se stesso, rispondendo alle proprie esigenze e ai propri bisogni del suo ambiente, Ratzinger dimostrerebbe la stupidità della credenza e della creazione del suo Dio. Ratzinger può considerare il progresso soltanto come uso di armi più sofisticate per macellare le persone, un'attività che la Chiesa Cattolica e i cristiani hanno sempre praticato e che praticano tuttora con le loro orde di terroristi armati, quali sono i missionari cristiani che devastano le nazioni povere, vedi l'Africa che razza di disastro hanno combinato. Le possibilità che prima non esistevano, secondo Ratzinger, sono le possibilità di macellare l'intera umanità, come la Chiesa Cattolica ha sempre fatto e che grazie a criminali come i missionari cristiani sta facendo anche oggi, al fine di saccheggiare l'umanità in nome di Dio pazzo e criminale. Non c'è ambiguità nel progresso, c'è terrore per come i cristiani si appropriano e usano il progresso per macellare e danneggiare l'umanità e le società civili. Il progresso non è imputato di crimini è l'uso che che i cristiani, Ratzinger stesso, fa del progresso al fine di danneggiare e distruggere l'umanità. Ratzinger, un cadavere che cammina, incapace di confrontarsi con gli uomini, come del resto quel pazzo profeta, impotente criminale che fu Gesù di Nazareth, usa il progresso per danneggiare, distruggere e annientare l'umanità. Beh, un esempio molto chiaro di incapacità di Ratzinger di confrontarsi con le persone, e l'abbiamo avuto alla Sapienza. Quando la Sapienza ha saputo che c'erano delle persone non d'accordo con lui, Ratzinger è scappato con la coda tra le gambe. C'è forse qualcuno che ha usato la bomba atomica per distruggere che non sia stato un cristiano? C'è forse qualcuno che ha girato la chiave delle camere a gas naziste che non fosse stato battezzato? Il disprezzo dell'umanità è proprio nell'educazione cristiana. Che poi si usi la fionda o la megabomba dipende dai mezzi di distruzione sui quali i cristiani riescono a mettere le mani. Indovinate chi ha inventato in Europa l'uso della polvere da sparo e a quali finalità l'ha adattata? Introdotto in Europa e a quale finalità l'ha adattata. Quando i cristiani ebbero il dominio a Roma, distrussero tutte le strutture culturali e scientifiche di Roma, le distrussero distruggendo le strutture politiche e sociali, distrussero quelle istituzioni che portano i cittadini ad essere partecipi dello Stato e che li impegnava in una continua ricerca di miglioramento. Oggi, con gli archeologi, ci si stupisce nello scoprire le capacità tecniche degli antichi, ci si stupisce della loro conoscenza, e quando nel Vietnam si trovano monete romane, si comprende la grandezza e la vastità dei traffici e delle relazioni che intercorrevano nel mondo antico. Tutto fu distrutto dai cristiani, perché i cristiani non comprendevano il valore della conoscenza, né comprendevano il valore di una società ricca e attenta al proprio quotidiano. Ci fu il progresso cristiano che portò l'uomo all'ignoranza, all'analfabetismo, ad una forma di schiavitù fisica e morale come mai prima di allora fu conosciuta. Il progresso cristiano fu il passaggio dalla società giuridica alla società del campo di sterminio, della quale i cristiani si elessero guardiani, padroni e giudici, ad imitazione del loro Dio padrone. In queste condizioni sociali, ogni evento drammatico, dal terremoto all'epidemia, sconvolgeva una società ammalata, contribuendo a peggiorare le condizioni di esistenza della società stessa. È il progresso cristiano, la distruzione della capacità dell'uomo di dispiegare se stesso, mediante gli strumenti che nel corso di evoluzione della specie gli ha messo a disposizione. Da qui l'incapacità di Ratzinger di cogliere il progresso che dal Rinascimento italiano ha portato le società occidentali a quella trasformazione che in ultima analisi altro non è che la distruzione dell'orrore della città di Dio, della nuova Gerusalemme, che nella distruzione dell'uomo i cristiani hanno imposto alle società umane. Quali sono le possibilità individuate da Ratzinger? Lui, che si ritiene a guardia del campo di sterminio nel quale ha ridotto la società civile, intravede ottime possibilità nell'usare un fucile mitragliatore al posto di una spada, mentre si esalta come guardiano dell'orrore in cui costringe le persone. Ratzinger intravede la possibilità di usare mezzi tecnici più incisivi con cui ridurre le persone all'obbedienza alla sua verità. E in questo coglie anche la possibilità del male, già perché la mitragliatrice può essere rivolta anche contro Ratzinger e con maggiore efficacia che non una fionda. Questo è il pericolo che intravede Ratzinger. Da qui il concetto di Ratzinger di progresso che esclude l'uomo, che per Ratzinger non può progredire né come individuo, né come società, né come specie, in quanto tutto è creato di immagine e somiglianza del suo Dio. E come potrebbe progredire il suo Dio, che Ratzinger ammanta di tutti gli aggettivi assoluti? Come potrebbe il suo Dio superare l'assoluto? E come potrebbe l'essere umano superare il suo presente, se egli è stato creato in questo presente ad immagine e somiglianza del Dio assoluto di Ratzinger? Solo un cristiano può leggere il progresso dell'uomo dalla fionda alla superbomba, migliorando il mezzo con cui spargere il terrore. Il terrore per il cristiano è l'assoluto del suo progresso che impone la società degli esseri umani. Scrive Ratzinger: noi tutti siamo diventati testimoni di come il progresso in mani sbagliate possa diventare e sia diventato di fatto un progresso terribile del male. Se al progresso tecnico non corrisponde un progresso nella formazione etica dell'uomo, della crescita dell'uomo interiore, allora esso è un progresso, ma una minaccia per l'uomo e per il mondo. E qui Ratzinger cita gli Efesini 3:16 e i Corinti 4:16. Per progresso gli uomini non intendono la qualità dei mezzi di repressione che la tecnica può produrre, ma la qualità delle relazioni sociali che si dispiegano nella società civile e nelle relazioni fra esseri umani e istituzioni sociali. Gli uomini non considerano se stessi dei guardiani di bestiame che abbisognano di armi per impedire alle bestie di elevarsi alla dignità sociale. Gli esseri umani si considerano parte di un insieme nel quale costruire delle relazioni sociali, e la qualità di quelle relazioni sociali sono l'indice del progresso e della civiltà di quel popolo. Non esiste progresso per Ratzinger. Ratzinger disprezza gli esseri umani, li vuole ridurre alla sua dimensione inumana e volgare. Ciò è testimoniato dalle sue citazioni di Paolo di Tarso. Cioè, abbiamo detto due citazioni, una degli Efesini e una di Corinti. La prima citazione degli Efesini che trattiamo è quella dei Corinti. Corinti 4, Ratzinger cita Corinti 4:16, ma io invece ve la riferisco letteralmente da Corinti 4, da 14 a 17. Cioè il 16 di Ratzinger lo inserisco nel contesto. Non per farvi arrossire vi scrivo queste cose, ma per ammonirvi come miei figli carissimi, poiché quando anche voi aveste migliaia di pedagoghi in Cristo, non avreste tuttavia molti padri, poiché sono io che vi ho generati in Cristo mediante il Vangelo. Vi supplico dunque siate i miei imitatori. Per questo appunto vi ho mandato Timoteo, che è mio figlio diletto e fedele nel Signore. Egli vi ricorderà le mie vie in Cristo, quali dappertutto in tutte le chiese le ho insegnate. Queste sono le affermazioni di Paolo di Tarso nei Corinti, e l'altra è l'affermazione di Paolo di Tarso negli Efesini, dove Ratzinger cita Efesini 3:16, mentre io ve la contestualizzo in Efesini 3:14-19. E dice Paolo di Tarso: piego perciò le mie ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia, sia nei cieli che nella terra, deriva, affinché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente corroborati nell'uomo interiore per mezzo del suo Spirito, sicché Cristo, per la fede, abiti nei vostri cuori e voi, ben radicati e fondati nell'amore, possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza e l'altezza e la profondità, e conoscere la carità di Cristo che supera ogni conoscenza, affinché siate ripieni della pienezza stessa di Dio. Paolo di Tarso, lettera agli Efesini 3:14-19. Nessun progresso dell'uomo che deve fondarsi nel Dio padrone di Ratzinger, nessun divenire per l'uomo che deve chiudersi nel campo di sterminio ripieno della carità di Cristo. Nessuna scelta per l'uomo che deve sottomettersi come bestiame posseduto, come schiavo obbediente a Ratzinger, che chiude ogni futuro all'uomo in nome di ammonimenti ai figli carissimi, che manifestano l'odio di Gesù e Ratzinger nei confronti della società. Non c'è conoscenza che non derivi da Dio, lo sa Galileo, lo sa Giordano Bruno, lo sanno tutti quegli esseri che, non uniformandosi all'assoluto delle sacre scritture, hanno visto chiudersi il loro futuro dal ratzingeriano, dal Ratzinger guardiano del campo di sterminio di quel momento. Le citazioni di Paolo di Tarso fatte da Ratzinger hanno lo scopo di bloccare ogni discussione che verta sul progresso sociale. Non esiste un progresso della società, solo il progresso tecnico, secondo Ratzinger, è un progresso che deve essere sottomesso alla sua verità. Ma noi come individui, che apparteniamo alla società civile di oggi, che cosa intendiamo per progresso? Proviamo a vedere come è organizzata la città di Dio dei cristiani, la Nuova Gerusalemme, nella quale i cristiani confinano gli uomini, e come vengono risolte le contraddizioni nella Nuova Gerusalemme, nella città di Dio. Con l'elezione a Papa di Gregorio VII nel 1073, la lotta contro la simonia e le investiture laiche compì una svolta radicale. La polemica si trasferiva ora dai vescovi filo imperiali allo stesso imperatore, e la natura sacrale del suo potere veniva risolutamente negata. Verso il 1075, alla vigilia dello scontro con Enrico IV, Gregorio VII compose un breve scritto comunemente indicato dal titolo Dictatus Pape. Dei 27 brevi enunciati che lo compongono, Gregorio VII sintetizzò le sue tesi sul ruolo del Papa nella Chiesa e sui rapporti fra il potere del Papa e quello dell'imperatore. Riportiamo di seguito i principali enunciati del testo papale. 1. Che la Chiesa romana è stata fondata da Dio solo. 2. Che soltanto il pontefice romano è a buon diritto chiamato universale. 3. Che egli solo può deporre o ristabilire i vescovi. 4. Che un suo messo, anche se inferiore di grado in concilio, è al di sopra di tutti i vescovi e può pronunciare sentenze di deposizione contro di loro. 6. Che non abbiamo aver comunione o rimanere nella stessa casa con coloro che sono stati scomunicati da lui. 8. Che lui solo può usare le insegne imperiali. 9. Che tutti i principi devono baciare i piedi soltanto al Papa. 10. Che il suo nome deve essere recitato in chiesa. 11. Che il suo titolo è unico al mondo. 12. Che gli è lecito deporre l'imperatore. 13. Che gli è lecito, secondo la necessità, spostare i vescovi di sede in sede. 16. Che nessun sinodo può essere chiamato generale se non comandato da lui. 17. Che nessun articolo libro può essere chiamato canonico senza la sua autorizzazione. 18. Che nessuno deve revocare la sua parola e che egli solo lo può fare. 19. Che nessuno lo può giudicare. 20. Che nessuno osi condannare chi si appella alla Santa Sede. 21. Che le cause di maggiore importanza di qualsiasi Chiesa devono essere rimesse al suo giudizio. 22. Che la Chiesa romana non errò e non errerà mai, e ciò secondo la testimonianza delle Sacre Scritture. 23. Che il Pontefice romano se ordinato dopo elezione canonica è indubbiamente santificato dai meriti del Beato Pietro. 25. Che può deporre e ristabilire i vescovi anche senza riunione sinodale. 26. Che non deve essere considerato cattolico chi non è d'accordo con la Chiesa di Roma. 27. Che il pontefice può sciogliere i sudditi dalla fedeltà verso gli iniqui. All'interno della città di Dio, della Nuova Gerusalemme, non esiste nessun futuro per l'uomo, nessun progresso. Solo i guardiani sulle torrette di questo campo di concentramento possono essere armati di spade o di mitra, di fiondo o di megabombe, ma non cambia il loro ruolo, né cambiano le relazioni fra gli uomini che devono essere sempre sottomessi al capriccio di un Dio padrone e di chi lo rappresenta. Ma allora, come gli uomini intendono il progresso? L'assolutismo del cristianesimo nel 1075, che impone le regole di Dio nella città di Dio, si contrappone ai desideri e ai bisogni degli esseri umani, che oggi si dispiegano in maniera diversa, alle regole sociali imposte dal dictatus papa e che tanto odio e tanto dolore hanno imposto nel campo di sterminio della città di Dio. Gli uomini oggi contrappongono il risultato attuale del loro progresso sociale, del loro divenuto, mentre tagliavano il filo spinato che impediva loro di uscire dalla Nuova Gerusalemme. Capo 1. Dignità. Articolo 1. Dignità umana. La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata. Articolo 2. Diritto alla vita. Ogni individuo ha diritto alla vita. 2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte né giustiziato. Articolo 3. Diritto all'integrità della persona. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. 2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati o il consenso libero e informato della persona interessata secondo le modalità definite dalla legge, o il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone, o il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti, in quanto tali, una fonte di lucro, o il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani. Articolo 4. Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti. Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti. Articolo 5. Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato. 1. Nessuno può essere tenuto in condizione di schiavitù o di servitù. 2. Nessuno può essere tenuto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. 3. È proibita la tratta degli esseri umani. Capo 2. Della libertà. Articolo 6. Diritto alla libertà e alla sicurezza. Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Articolo 7. Rispetto della vita privata e della vita familiare. Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni. Articolo 8. Protezione dei dati di carattere personale. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di legalità, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o ad un altro fondamento legittimo, previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenere la rettifica. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente. Articolo 9. Diritto di sposarsi e di costruire una famiglia. Il diritto di sposarsi e il diritto di costruire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio. Articolo 10. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. Il diritto 2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio. Articolo 11. Libertà di espressione e di informazione. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati. Articolo 12. Libertà di riunione e di associazione. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la libertà politica dei cittadini dell'Unione. Articolo 13. Libertà delle arti e delle scienze. Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata. Ogni individuo. Articolo 14. Diritto all'istruzione. Ogni individuo ha diritto all'istruzione, all'accesso alla formazione professionale continua. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria. La libertà di creare istituti di insegnamento, nel rispetto dei principi democratici, così come ogni diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli, secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettate secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio. Libertà professionale e diritto di lavoro. Libertà di impresa. Articolo 17. Libertà di proprietà. Articolo 18. Diritto d'asilo. Articolo 19. Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione. Capo terzo. Uguaglianza. Uguaglianza davanti alla legge. Articolo 20. Articolo 21. Non discriminazione. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata in particolare sul sesso, la razza, il colore, la pelle, l'origine etnica e sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni pubbliche di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età e le tendenze sessuali. Articolo 2. Nell'ambito dell'applicazione del trattato si istituisce la Comunità Europea e del Trattato dell'Unione è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le particolari contenute nei trattati stessi. Articolo 22. Diversità culturale, religiosa e linguistica. Articolo 23. Parità fra uomini e donne. Articolo 24. Diritti del bambino. Articolo 25. Diritti degli anziani. Articolo 26. Inserimento dei disabili. Si tratta tutto questo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Diritti di uguaglianza che non hanno nulla a che vedere con l'uguaglianza cristiana. Siete tutti uguali in ginocchio davanti a me, dove il Dio padrone, il Gesù dei cristiani e i suoi rappresentanti non sono uguali agli altri uomini, ma i loro padroni in un'ottica ideologica schiavista. Una carta, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che abbatte il Dio dei cristiani, il Gesù Cristo, dal suo assoluto e lo costringono a misurarsi con gli uomini, costringono il Dio dei cristiani e il loro Cristo Gesù a sottostare alle leggi e ai diritti che le norme sociali imposte anche al Dio dei cristiani e al loro Cristo Gesù impongono di rispettare. Questo è il progresso, non dalla fionda alla bomba. È un'infamia quella detta da Ratzinger. Il progresso è il progresso sociale, il progresso dei diritti, il processo e il progresso di una società costituzionale. Il progresso è la conquista della dignità che spinge gli esseri umani a risolvere le questioni senza fionda o megabomba, anche se i cristiani, detenendo troppo spesso il potere di schiacciare il pulsante della megabomba o l'elastico della fionda, vedono nella fionda, nei bombardieri o nella megabomba l'unica soluzione per imporre l'odio sociale del loro Cristo Gesù. Fra il Dictatus Pape e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ci sono secoli di trasformazione e di progressi in cui la libertà dell'uomo ha combattuto contro l'orrore del Dio dei cristiani e del loro Cristo Gesù, abolendo la schiavitù, combattendo il colonialismo, combattendo il razzismo, combattendo per la dignità umana di tutti i paesi del mondo in cui i cristiani negavano all'uomo il diritto alla sua autodeterminazione in favore del delirio del possesso del loro Dio padrone e del loro Cristo Gesù. E così Ratzinger si trova davanti alla domanda. Così ci troviamo nuovamente davanti alla domanda: che cosa possiamo sperare? Non c'è ritorno nell'utero, non c'è ritorno nella gabbia, non c'è ritorno nell'orrore della città di Dio. Il desiderio di Ratzinger di ricostruire il campo di sterminio sociale diventa, almeno per la società civile, un desiderio manifestato dalla sua patologia malata da onnipotenza, un desiderio prodotto dal dolore, delle frustrazioni che la sua onnipotenza riceve, come quegli studenti dell'Università La Sapienza di Roma, che non si sono messi in ginocchio davanti a Ratzinger, ma vollero manifestare i principi della Costituzione della Repubblica, della Carta dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione Europea. Davanti a tali manifestazioni, il delirio di onnipotenza ha prodotto quel dolore in Ratzinger che lo ha costretto a scappare. È il dolore prodotto dalla frustrazione nel suo delirio di onnipotenza che porta Ratzinger a chiedersi che cosa sperare, il che in realtà significa: come posso costruire il campo di sterminio della verità, riedificando quella città di Dio di cui io sono il padrone indiscusso? La risposta spetta alle società civili e alle loro costituzioni. Ecco, con questo io ho finito di commentare il 22° paragrafo dell'enciclica Spe Salvi di Ratzinger. 22° paragrafo: che cosa vuole intendere per progresso? Ratzinger intende dalla fionda alla megabomba, la società civile intende dal Dictatus Pape alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. E questo per oggi è tutto da Radio Pagana. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e che dai microfoni di Radio Pagana oggi abbiamo trasmesso il commento al 22° paragrafo dell'enciclica Spe Salvi di Ratzinger e al suo significato. Ciao a tutti e a risentirci alla prossima trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ciao.